Salve a tutti e bentornati su Goblin da Divano. Io sono Meno Manuel.
Io sono Gary e oggi parleremo di Fra Tenebra e Abisso. Tenebra e Abisso è un libro game prodotto dai ragazzi di T-Soft e Aristea come editore. Che cos'è un libro game?
Ebbene, un libro game è un'avventura letteraria, possiamo dire. Un'avventura narrativa in cui impersoniamo i panni di un protagonista o più protagonisti che devono svolgere appunto questa avventura e ha una forte componente GDRistica, come un classico gioco da tavolo. Quindi ci sono i dadi da tirare, c'è una scheda da compilare e tutti quei numerini lì che a molta gente spaventa perché oddio no, i numeri, la matematica! In realtà no, è molto facile, intuitivo, c'è tipo tutto scritto nelle regole, c'è un malloppone di regole fortissimo da leggere. E questo è un libro game. E questi sono ben tre libri game, di cui ne verrà appunto il quarto, che probabilmente chiuderà la saga.
Allora, prima di partire con le nostre considerazioni, vorrei fare una sorta di riepilogo del libro game. Cioè, noi siamo questo giocatore che deve trovare suo fratello e viene mandato dal suo maestro a cercarlo da un maestro cattivo di nome Namernitzwa. L'unico nome che mi ricordo perché te lo spammano tantissimo nel libro. E quindi noi andiamo in questo viaggio, in queste città, affrontiamo mostri, possiamo evitarli, scappare da loro, quindi è molto tattico.
Sì, nel primo libro principalmente il nostro obiettivo è appunto quello di trovare nostro fratello. Tutti e tre i libri in realtà hanno questo filo conduttore che è appunto il fratello, anche se già dal secondo effettivamente si può andare incontro a uno dei tanti finali che permette, non vorrei fare spoiler, ma appunto tanto lo si capisce già dalle prime 5 pagine del libro, che l'obiettivo finale è quello di liberare nostro fratello. Bene, già si può concludere, diciamo, prima che prima che si inizi il terzo libro. Quindi diciamo che effettivamente lo scopo finale del libro e questo filo conduttore non è bensì il fratello, ma il marchio. E il marchio, non ve ne vorremmo parlare più di tanto, se non nelle nostre considerazioni finali, perché è una grossa parte fondamentale di questo libro game. E non vorremmo appunto farvi spoiler, perché merita davvero un sacco.
Sì, in realtà ci sono molte finali, anche alcuni segreti, tipo all'inizio puoi dire fino al tuo maestro, lui ti dice, vuoi andare a trovare tuo fratello e vedere come sta? E tu gli dici no, dammi i soldi. E quindi poi lui ti dà dei soldi. Se tu gli dici che non sono abbastanza, l'avventura finisce qui e ti manda via di casa.
E ci sono i titoli di coda.
Sì, è bellissimo. Poi ci sono molte avventure, cioè è davvero molto ben fatto. Io vi consiglio ci sono le app, due sono gratis, i primi due libri.
Sì, questa saga offre una rigiocabilità pazzesca, anche perché noi personalmente l'abbiamo testato più e più volte, soprattutto l'applicazione. Io personalmente l'ho scoperta nel 2015, mi pare, o 2016, adesso non ricordo, forse addirittura nel 2017. E ho scoperto le applicazioni, non erano ancora uscite mi pare il 2 e il 3, era uscita soltanto la prima, che è il marchio, e l'applicazione principalmente l'ho provata tante volte, infatti ho circa 7 run, di cui 4 buone, completamente buone, una malvagia e 2 a cazzo, barando tantissimo per cercare di scoprire tutti i segreti. Questo l'ho fatto con tutti e tre i capitoli. E da poco ho anche acquistato i libri per vedere appunto com'era l'edizione fisica e devo dire che sono molto belli e ti fanno comprendere effettivamente quante cose non ho scoperto. Perché io credevo di aver esplorato quasi tutto e mi sono accorto che ci sono pagine che non avevo mai letto. Ho detto figo, ci sta. Molto, molto interessante anche la parte dei combattimenti, perché nonostante siano a volte un pochettino ripetitivi, perché effettivamente tu devi fare sempre la stessa cosa, cioè tiri il dado, vedi se lo colpisci come in D&D classico e poi colpisci. Però in realtà ci sono tantissimi oggetti, magie, incantesimi, talismani, cazzabibbi, uccelli volanti, comunque ci sono un sacco di cose che possono permetterti di un'agevolazione, diciamo, sul tuo personaggio, quindi dei bonus sul lancio del dado, dei malus su quello dell'avversario. Tipo, sono arrivato a una run in cui avevo 2 milioni di cose e dovevo fare 50.000 calcoli per ogni turno e distruggevo l'avversario in 2 turni. Come ci sono state anche run in cui arrivavo con un pezzo di legno, un tozzo di pane e tanto rancore e perdevo malissimo.
Sì, infatti vi dico di non spaventarvi alla prima run perché è normale non capire nulla. Infatti sono arrivato con 300 pezzi d'argento, cioè proprio barando alla classica maniera. E ci ho messo forse 2 run a capire bene come funzionava tutto, le specialità, le reazioni, e un sacco di codici che... Cioè, tipo, ci sono le specialità divinazione, sapienza, un sacco di roba che puoi capire soltanto se o leggi bene le regole, non come me, o fai pratica, insomma.
Sì, e questo in realtà io lo reputo un bel punto a favore, perché sempre di più, come nei videogiochi, come in qualsiasi cosa, come nei film, adesso si punta al tutto subito. Quindi la sensazione di scoperta, di scoprire un determinato argomento e capirlo da solo, senza dover andare su internet a guardare 10.000 tutorial su come si sconfigge un boss. Qui sei costretto a imparare da solo come fare e come leggere, perché non si può leggere, è vero, ma si può anche leggere, che sono due cose ben diverse. Puoi leggere le regole e non capire niente, come puoi leggerle e capire tutto. Ma principalmente solo con la pratica otterrai i risultati che vuoi, anche perché appunto offrendo una rigiocabilità quasi, non dico infinita, però io appunto ho fatto 7 run e non ho ancora scoperto tutto. Quindi potete capire che c'è tanta lore, ma è anche ben fatta. Nonostante alcuni finali si assomiglino molto, hanno delle cose diverse. Ora, non, appunto, non facendo spoiler, ogni libro comunque è una specie di autoconclusione che poi ti dà l'impressione appunto che continui anche nell'altro. E ogni punto finale ti influenza le scelte che farai nel prossimo libro. Ma non sei nemmeno costretto a partire dal primo. Se tu non hai giocato il primo libro, puoi giocare il secondo, perché ci sono anche delle schede prefabbricate che puoi utilizzare con dei codici già al loro interno, e degli oggetti, delle note, cose così, e puoi giocare semplicemente anche partendo dal secondo, partendo anche dal terzo, se non ti piace il primo. Per quale assurdo motivo non ti piaccia il primo, poi quello è una tua cosa, infatti sei un lurido bastardo se non giochi il primo. Perché il primo è stato veramente molto, molto bello, molto ben fatto e wow.
La rigiocabilità c'è, la lore c'è, i combattimenti e le regole sono fighi. E ci sono le scelte del giocatore che alla fine contano, e contano davvero. E poi ci sono puoi scegliere di essere un figlio di puttana o un buono. E davvero, è stato sorprendente, nel lontano 2015 credo sia uscito il primo. Almeno l'applicazione. Ho apprezzato anche il fatto che tu puoi rifornirti di roba, cioè c'è un mercato dove acquistare o vendere le tue cianfrusaglie. E quindi c'è proprio una sorta di... è un GDR vero e proprio. Cioè ci sono tutti gli elementi che lo contraddistinguono. voglio parlarvi di una run che ho fatto in cui ero un malvagio e ho tipo cioè ci sono delle scelte in cui se sei malvagio a volte muori, cioè praticamente il fato ti uccide da solo. Tipo una volta ero inseguito da un gigante che stava a inseguirmi e ho incontrato due guardie, due fantasmi in realtà, e ho provato, invece di parlargli, ho provato ad ucciderli, no? E praticamente se li uccidi il gigante ti tipo prende come una sorta di punizione divina, e invece se non li uccidi sopravvivi semplicemente. Non so se una sorta di punizione divina o una prova, non lo so.
Sì, diciamo che il libro ha una forte componente di karma, forse quella è la parola che cercavi. In pratica, in base a molte scelte che tu fai, il tuo punteggio di fato può alzarsi o diminuirsi. Che cosa serve il fato? Beh, a non farti crepare, e determina quanto culo hai nella vita, in poche parole. Semplicemente il fato è quando ti svegli la mattina e non sbatti il mignolino sullo spigolo del comodino e trovi una banconota da 500 euro per terra. Se hai il fato alto sicuramente ti succederà, se hai il fato basso come è capitato a me in una run, di solito la banconota da 500 euro la trovi, è finta, ti arrestano e finisci in prigione con un tizio molto alto e ti cade pure la saponetta. Quello è avere fato basso, non è bello. Però allo stesso tempo, se hai il fato alto, appunto, sei sgravissimo e puoi andare in giro schivando frecce nonostante tu cerchi di prenderle in pieno petto. Tu le schiverai lo stesso perché sei fortissimo.
Sì, e queste cose si calcolano in base a una scheda che puoi fare o è prefatta, in cui ci sono i valori come il valore, la sapienza, il danno, c'è anche l'armatura, c'è l'astuzia che ti permette di attaccare prima l'avversario e queste cose.
Sì, diciamo che questi valori gestiscono e rappresentano il tuo personaggio. Infatti io, per come sono fatto, dato che su D&D gioco sempre il ladro, il mio personaggio aveva forte astuzia e poca sapienza e poco valore, principalmente, nonostante il valore qui sia una componente molto alta. L'astuzia in realtà non l'ho trovata così utile. Ammetto, se tu fai un personaggio molto sapiente, di solito rompi i culi per la maggior parte del tempo, mentre nei combattimenti la cosa più utile è appunto il valore, che ti permette appunto di distruggere l'avversario in modi assurdi. E la miglior cosa è sempre equilibrare il tutto, anche se devo dire che a parere mio, in un libro game del genere, tenere più alti valore e valore sapienza rispetto all'astuzia potrebbe essere una scelta giusta. Mentre se volete fare come me e avere l'astuzia a 28 e tutti gli altri valori bassissimi, potete anche farlo, ma è quasi inutile. Poi ovviamente tutti questi valori vengono influenzati sempre da altri aspetti. Puoi trovare potenziamenti, puoi addirittura potenziarti tu stesso con l'esperienza che ottieni in battaglia, con l'esperienza che ottieni facendo determinate azioni, anche fallendo. Non per forza una vittoria determina un punto esperienza. Anche un fallimento può essere una chiave per un insegnamento, per apprendere qualcosa di nuovo e quindi un punto esperienza in più. Su questo argomento potremmo anche andare un po' più sulla profondezza, profondità, che cazzo è la profondezza? Vabbè, sulla profondità del libro, perché all'inizio no, però poi si tratta un argomento un pochino più delicato. Infatti viene aggiunta la dinamica della luce, dell'abisso e della tenebra. La luce ovviamente è la bontà di cuore, dello spirito, del cazzi ammazza e quello che vuoi. La tenebra il marcio, il marciume, i demoni, le cose cattive, brutte. E poi c'è l'abisso che sta in mezzo e lo ritengo come tra il bianco e il nero e il grigio, l'abisso. Io principalmente i miei personaggi hanno sempre un po' di luce e più abisso, perché mi trovo d'accordo con le scelte del personaggio che va verso l'abisso. Non ho mai, cioè ho fatto una run in cui avevo solo tenebra e principalmente sono crepato dopo 10 minuti, e una run in cui avevo solo luce, che ero il classico bonaccione che aiuta tutti ed è buonissimo, il classico paladino. Ammetto che mi piace di più l'abisso, perché sì, probabilmente perché facendo sempre il ladro su D&D mi trovo meglio.
Io ammetto di non aver giocato il terzo, ma lo voglio recuperare sicuramente. E ti faccio una domanda che sono curioso di sapere. Non ho capito bene cosa è la luce, il tenebra, l'abisso, cioè sono delle scelte.
Ma in realtà viene aggiunto già nel secondo capitolo, Luce, Tenebra e Abisso, anche se non vengono usate molto.
No.
Questi tre valori, appunto, li ottieni facendo determinate azioni anche nel secondo, a volte, tipo aiutando alcuni personaggi, ottieni un po' di luce, che sono semplicemente dei numeri, come delle statistiche, come il valore, come la sapienza, che determinano quanto tu sei buono di cuore, quanto tu sei cattivo, quanto tu sei nel mezzo. E influenzano poi anche scelte di trama, perché ti verrà richiesto quanta luce hai, ti verrà richiesto quanto abisso hai, quanta tenebra hai, e in base a quelle azioni potrai sopravvivere, potrai morire, potrai ottenere dei poteri, potrai anche perdere dei punti fato, in base appunto alle azioni e alle tue statistiche di quei numeri. Sono, diciamo, la tua bilancia, mettiamola così. Una specie di bilancia che misura la tua purezza di spirito e quelle cose là.
Ok, passiamo alle considerazioni finali. Quindi io dico che è bello, anche se ammetto che a volte è stato un po', a volte non ho apprezzato alcune scelte cioè volevo affrontare delle situazioni in una maniera diversa, ma è impossibile in un libro che mi trovare. È un libro scritto, quindi è impossibile. E alcune scelte sono molto belle, la lore è bellissima, i personaggi sono pochi, però interessanti. A me quello che mi interessava di più era Namernitsua, infatti mi ricordo sempre il nome, non so perché. E tu che ne pensi?
Allora, le mie considerazioni sono tante, perché ammetto di essere un fan della saga e non vedo l'ora che esca il quarto capitolo. Inoltre, sempre i ragazzi di T-Soft, in collaborazione mi pare con un altro editore, adesso non ricordo, cioè l'editore dovrebbe essere sempre Aristea, ma forse il libro Vesta, Shutdown 2090, aspettate che controllo. Comunque è un altro libro game, sempre della stessa casa produttrice. Nuovi mondi Vesta Shutdown, che invece anziché parlare del Medioevo, di mostri, magie e cose così, è più incentrato sul fantascientifico, in cui interpretate ora non vi sto a spoilerare, ma comunque è più fantascientifico e vi trovate su un altro mondo, a fare cose da fantascienza. E ammetto che mi è piaciuto un pochino meno di questi. Però mi è piaciuto lo stesso, per la storia che è molto interessante. Mentre per questi tre libri, le mie considerazioni sono che, cazzo, provatelo, perché è bello, lo merita. Se ne avete la possibilità, acquistate i libri, se no ci sono le applicazioni che sono gratis, tranne la terza che mi pare costi 2 euro, o 3 euro, adesso non ricordo, comunque costava veramente pochissimo. I libri sono stati scritti da Dario Leccacorvi, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio. E sono scritti veramente bene, nel senso la punteggiatura, vabbè, ma quelle cose dovrebbero essere in tutti i libri, anche se a volte ho visto libri con punteggiature straordinariamente a cazzo di cane, è una cosa bellissima. È il come sono scritti, no? non so se mi intendo, comunque lo stile con cui vengono narrate le cose, le ambientazioni, le descrizioni degli oggetti, le descrizioni delle stanze, la caratterizzazione dei personaggi sono tutte cose molto interessanti in questo libro e che vengono spiegate bene. I nomi sono presi e scritti probabilmente dopo essersi fumato un cannone e essersi mangiato almeno 15 acidi diversi, perché sono veramente molto fantasiosi i nomi. Io non me ne ricordo neanche uno ed è bellissima come cosa. Però ammetto che mi piaceva un sacco e non vedo l'ora del quarto capitolo, che credo appunto sia l'ultimo, perché il finale del terzo capitolo mi ha fatto intendere che stiamo andando verso una conclusione. Io spero sempre di no e spero che ce ne sia un quinto, perché appunto mi hanno tenuto compagnia veramente tanto tempo, ho fatto tante run, non so quante ore ci ho passato tante ore comunque, e vorrei appunto ringraziare i ragazzi di T-Soft e Dario Leccacorvi, l'editore Aristea, per aver prodotto e pubblicato questa saga che ammetto essere un grande fan. E quindi nulla, su un voto da 1 a 10 direi che si merita un bel 8,5-9, non un 10, perché... perché non ne ho la minima idea. Forse... non lo so. È che, non lo so, a pelle mi dava appunto questa impressione da 8,5-9. Non di più, perché non so, è tipo uno dei pochissimi libri game che ho letto, quindi non ho un paragone di confronto. Ne ho letti altri, ma mai così bellini, quindi per questo gli sto dando un voto così alto. In ogni caso, se volete anche consigliarci altri libri game, saremo tipo super contenti di leggerli, perché a noi piacciono.
Io ne ho letti parecchi e devo dire che questo, essendo anche in italiano, ricordiamo, è uno dei più belli che ho letto, devo dire. E quindi sulla mia scala di libri game gli do un 9. Un 9 pieno. Cioè, forse è condizionato da... vabbè, perché è italiano, però è molto bello.
Sì, poi ha tantissime componenti. Ha una componente action, una componente un pochino più stealth a volte una componente investigativa se sai dove cercare. Comunque è molto completo, io lo trovo molto completo. Anche una mezza love story, diciamo, un paio di love story ci sono, quindi diciamo che può interessare un po' a tutti, non solo a chi è fan del fantasy. Potrebbe anche non piacerti il fantasy, però potresti lo stesso rimanere affascinato, perché è più un contesto medievale, quindi storico, fantasy, perché alla fine i mostri non sono molti, ce ne sono, perché ci sono, ma principalmente puoi anche non affrontarli, se non ti piace appunto combattere contro creature noi anche venute da Lovecraft, perché sono un po' più realistiche, ok? Quindi sì, ce n'è per tutti.
Sì, poi questi ragazzi sanno molto variare tra questi frattempi Brisso e Vesta, che ha bendato nella fantascienza è più horror e mette tensione. Sono molto bravi.
Sì, è più un thriller, anche perché lì non hai appunto valori di combattimento, non hai una pistola, non hai armi in quel libro game là che è Vesta Shutdown. È più appunto una specie di thriller investigativo in cui devi scoprire cose che noi non vogliamo dirvi, però è veramente interessante e merita. Magari faremo anche un podcast su quello, in caso, non so, esca il 2, però non credo che esca il secondo, perché era autoconclusivo, ma non si sa mai.
Sì, magari uno spin-off in quel mondo.
Sì, magari proprio per raccontare la storia di un certo personaggio che è stata sì approfondita, ma noi non sappiamo il suo punto di vista. Sarebbe molto interessante.
Ok, siamo arrivati alla fine di questo podcast. È stato un podcast brutto per Goblin Brutti. Salto, me ne sono scordato. Vedi?
Oh no. Vabbè, è stato un podcast brutto fatto da Goblin Brutti per una recensione. Ah no, giù.
Il tempo ci ha arrugginito.
Vabbè, oh, fanculo, la saltiamo, tanto la sanno. No, fanculo. Quindi, ciao.
Ciao.
Io sono Meno Manuel e bentornati su Goblin da Divano. No, a parte gli scherzi, potete seguirci su Instagram, tanto non ci seguite se ve lo dico qua. Potete scrivere su Discord, tanto non lo fate. Potete fare cazzo che volete, tanto non mi ascoltate, quindi fatelo e poi ricordatevi che
Che c'è YouTube dove carico gli episodi.
non è vero.
Sì, è vero, ogni tanto.
Ogni tanto sì, ma possiamo anche non caricare più gli episodi su YouTube, ma potremmo caricare dei contenuti a parte, magari non che cazzo ne. Tipo andiamo al cinema, boh, carichiamo una recensione a caldo di un cinema o che cazzo ne so.
Oppure pubblichiamo il trailer di Spider-Man.
Sì, no, adesso pubblicheremo almeno 10 volte il trailer di Spider-Man perché, oh mio Dio, è uscito il trailer di Spider-Man! Non l'avete visto? Com'è possibile? Ci sono tipo 70.000 contenuti di merda! Io sono saturo! Basta, non lo voglio vedere Spider-Man, no, basta!
No, più che altro perché i film non mi piacciono, non penso che ti... Sì.
Lasciando stare i miei gusti personali e il mio odio profondo verso Tom Holland, direi di poter concludere e ne parliamo magari in un podcast a parte.
Ok, allora ci salutiamo con uno.
Sniarghe.
Sniarghe.